Buongiorno. Passate una buona settimana? Sì. Michele sì, va bene. Conta per tutti, va bene. Accordi intercorsi con Francesco, si comincia dal Salmo 81, versetto 10, grazie Francesco, poi 7, 22, 23 di Romani, ma intanto 81, 10 salmi, parliamo di salmi per cominciare. Apri la tua bocca e io la riempirò, dice questo passaggio dei salmi. Fa riferimento a una abitudine che c'era nelle corti dell'Oriente. Ricordo a tutti che non c'erano le stoviglie, non c'era la lavastoviglie, ma non c'erano neanche le stoviglie, non c'erano le forchette posate, insomma erano piuttosto rare. Il modo per mangiare era un piattone in mezzo, ancora c'è l'abitudine in certe zone orientali, si prendeva con le mani un po' di riso e un po' di su queste cose tipo spezzatini, insomma, no? Voglio dire che ci sono ancora. E di solito uno se la mangiava per sé. In questo caso era un atto di grande liberalità e di generosità e di accettazione alla tavola importante da parte del re di prendere una cosa e di mettere, che adesso sarebbe, no, igienicamente non proprio il massimo, però lì era considerato un enorme privilegio, cioè questo boccone che veniva dato, no, in bocca. E l'Eterno è Dio, facendo riferimento a questo, dice: io questo voglio fare al mio popolo. Ma la nostra riflessione, partendo dai salmi, oggi cercherà di sviscerare, di tirar fuori un altro aspetto, ne ho parlato diverse volte su altri punti di vista, su quanto sia fondamentale e fondante per l'essere cristiani il rapporto con Dio attraverso la preghiera, E allora riflettiamo su che cosa sono i salmi. Il Salterio, terzo libro della Bibbia più lungo, 19.513 parole, per chi avesse piacere di sapere quante sono, ma è molto importante sapere che è il terzo dopo Geremia, la storia della redenzione, Genesi, la storia della caduta, e tre viene il Salterio, la lode, il rapporto di preghiera diretto con l'Eterno. Noi crediamo fortemente che la Bibbia sia ispirata, qualche volta ci crediamo a chiacchiere, e per questo scavare, approfondire è interessante, è importante. E allora la preghiera è un elemento fondante, fondamentale di questo. Su questo dobbiamo riflettere, perché l'Eterno di Dio è un Eterno così buono che vuole metterci in bocca, riempire la nostra bocca con un boccone preso dalla sua mensa, direttamente dalla sua mensa. Ma noi tante volte sfuggiamo a questo. E qui è uno dei problemi fondamentali della vita cristiana individuale, ma anche di quella di comunità. Cercheremo poi di dircelo andando avanti. Allora, che cos'è però la preghiera? E i salmi ce lo lasciano un po' intendere, ce lo lasciano in parte intendere. Allora, qualcuno ha detto che sono le parole che Dio vorrebbe che gli si dicessero, è un po' restrittiva come idea. Però attenzione, se pensate che la Bibbia è la parola di Dio, i salmi hanno è una storia particolare, perché ci sono le invocazioni, c'è sì il riconoscimento della meraviglia dell'universo, ma c'è anche, no, l'abbattimento dell'uomo. Comunque c'è la descrizione di che cosa vorrebbe Dio dall'uomo, questo rapporto diretto in tutte le circostanze, dentro tutte le circostanze. Mi piace più, rispetto a quello che ho detto, un'altra definizione che mi sembra precisa, ma non prendetela per una bella frase, è una frase fondata sulle cose, perché questo è un altro dei problemi dei cristiani, che sentono. Non tutti sono d'accordo, va bene, va bene, giusto, giusto che non tutti siano d'accordo. E fondata su quello che la Bibbia dice della Bibbia. Allora, l'espressione respiro della preghiera come respiro dell'anima. Su che cosa di biblico e di molto biblico si fonda? Ho detto tante volte, la parola di Dio si esprime attraverso parole. E sapete qual è la parola che dice in ebraico? Sia anima che gola, nefesh. Nefesh. Anima e gola. Bambini grandi non ci sono, se no... Se provate adesso a stringere la vostra gola, ci sono bambini, ritiro subito tutto perché ci provano sul serio, allora provate a stringere e vedete che succede. Però tanti cristiani pensano che si può fare a meno della preghiera, del rapporto diretto con Dio. Mentre è fondamentale che passi ossigeno attraverso la gola perché possano funzionare i polmoni e il cuore, non si ritiene altrettanto che sia fondamentale tenere attraverso la preghiera un flusso diretto con l'Eterno, attraverso, per far respirare l'anima. In una battaglia, dice, perché è così fondamentale che l'anima respiri? In una battaglia che Paolo, e che sempre i cristiani dimenticano, ma questo è un peccato grave, eh? In una battaglia che adesso non ho contato le volte, ma 15-20 volte Paolo ricorda, usando termini diversi, Romani 7:22-23. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra. Sentite, anima e membra. Sentite, pensate a anima e cuore polmoni. Sistema cuore polmoni. Un'altra cosa nelle mie membra, sì? Le devo dire a memoria. Chi mi tirerà fuori da questo corpo di morte? Lo dice in mille modi. Lo dice disperato. Non è un problema, invece, sembra, per tanti cristiani. Dice, vabbè, ma sono arrivato, ho creduto, sto a posto. No. Una battaglia quotidiana, continua, dall'inizio alla fine. Non è una storia... ci facciamo film, no? Assurdi su un Satana in multivision. No, questa roba dentro di noi, due disposizioni dello spirito e dell'anima, cioè membra, qui dice, membra che tirano da una parte e uomo interiore, è il termine intimo, ce ne sono diverse di traduzioni, che tira dall'altra parte. Ma se respiriamo solo con la gola, nefesh, e non respiriamo con l'anima, indovinate chi vince? Manca il respiro. Dice, sì, sono cose generiche. Come si fa a dire che sono... Dice, tutti vogliono le cose pratiche. Cioè, e come si fa a prescindere da questa roba qui? Cristianesimo è da buttare, non serve nient'altro. Se non c'è questo, non c'è. A che serve? Non c'è. Ma se Paolo ha ragione. Volete provare a stringere la gola? Respiro dell'anima. Questa è la preghiera. Questo è essenzialmente la preghiera. L'ho detto altre volte, ripeterò altre cose, ma sono fondanti anche queste. Søren Kierkegaard, pensatore molto profondo, cristiano, diceva, voi chiedete a un bambino, a una persona, cioè, perché respira? Cioè, dovete chiedere a un cristiano perché prega, no? Non dovete chiederlo, non c'è un... Punto. Questo è l'elemento fondante che permette di combattere questa quotidiana battaglia tra spirito. Dice, ma non me ne accorgo. È un problema. Un cristiano che non se ne accorge che c'è questa battaglia, è un problema. Non sto a dire tutte le volte che la Bibbia dice o fa intendere o lascia intendere, che comunque il Signore Dio sa di quello di cui abbiamo bisogno, lo dice anche esplicitamente nel Vangelo, due volte, no? E dice esplicitamente un'altra cosa, ricercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà aggiunto. Ma noi pensiamo sempre che siano delle belle frasi, delle frasi a effetto, buone, bravo, che bravo oratore, dice questo Signor Gesù, noi dobbiamo credere che è la verità, noi dobbiamo credere che è la verità, nelle cose pratiche di tutti i giorni, ricercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia e tutto il resto, e tutto il resto. Perché questo è il privilegio unico, assoluto dei cristiani, rapporto diretto. Questo, come dire, dovremmo farci invidiare da tutti, ma lo sai, io posso pregare, io ho un rapporto diretto, io cerco il regno dei cieli e la sua giustizia, e questo io posso fare quotidianamente, tutte le volte, e che se sento, e speriamo che tutti lo sentiamo, il richiamo forte del nostro uomo naturale, e lo vediamo, e noi siamo bravissimi a vederlo, le persone vicini, no? Ecco, dice Michele, guarda, ce lo vedi queste cose che fai tu, lo vedi queste cose, e nella chiesa, centea, dice, lo vedi quello invidiò quell'altro, guardatevelo dentro, è tutta roba che avete dentro di voi. E guardate i bimbi piccoli, perché i bimbi piccoli vanno guardati, lo dice il Signor Gesù. Il Signor Gesù, per certi versi bisogna diventare come loro, dice per altri. Bisogna guardare, moltiplicano i difetti dei loro genitori, perché non hanno, no, la capacità di mediare, no, come che hanno gli adulti, che riescono a far finta che, a non mettere in evidenza certe cose, guardateli, è un bello specchio per i genitori, anche per quelli che gli stanno intorno, un bello specchio, guardate i problemi che crea tutti i giorni, quotidianamente, quella roba che Paolo, di cui Paolo era letteralmente, come dire, ossessionato, quest'uomo, e lo chiama in maniere diverse, quest'uomo naturale, l'uomo vecchio, tutto quello, la natura vecchia, lo dice. La prossima volta ne parliamo, adesso che ci penso. 13, 14 volte, almeno. E l'unica arma, il respiro dell'anima, permettere all'anima di respirare. Dice, vuol dire che non dobbiamo chiedere, ci abbiamo sbagliato a pregare tutte le volte. Ci abbiamo sempre sbagliato a pregare perché era un'altra cosa. Tu stai dicendo che è un'altra roba, non bisogna chiedere. George Müller, l'ho citato tante volte. Un'altra volta in più, serve, aiuta. George Müller era considerato un grande uomo di preghiera e c'aveva un motivo importante, importantissimo nella sua vita per chiedere, perché non chiedeva tanto per lui. Lui aveva deciso che per la sua missione in questo mondo per conto dell'Eterno era aiutare i bambini orfani. Aveva aperto i primi orfanotrofi in un momento difficilissimo di rivoluzione industriale del mondo, con tante difficoltà in urbanizzazione. Poi venivano dalle campagne, senza usare termini difficili, venivano dalle campagne, entravano nelle fabbriche, cioè, rimanevano orfani, tanti problemi, le donne, c'era la cassa mutua, morivano sui telai, voglio dire. Di setticemia, spaventosamente, in ospedali dove non c'era. Certo, la possibilità non solo della penicillina che è arrivato molto dopo, ma di un briciolo di igiene, ecco, voglio dire, per cui un medico, no, che aveva appena tagliato una gamba tirava fuori un bimbo e la mamma moriva di setticemia. Una quantità di orfani enorme, lui decise di aiutarli, ma mai chiedendo un aiuto stabile, no? Un aiuto stabile, dice faccio un accordo col governo. Era molto famoso per le sue prediche, per essere sempre vicino alla gente, ma era l'Eterno direttamente che gli faceva arrivare attraverso la sua preghiera. E sentite che dice alla fine, vicino alla fine della sua lunga esistenza, dice: io ho imparato che la preghiera per me era tutto e ho cominciato a chiedere. Poi ho scoperto che bisognava, per poter chiedere, bisognava lodare l'Eterno, perché quella era la forza che ti dava per andare avanti. Alla fine ho capito che tutte le mie richieste erano già esaudite, in un senso, e ho avuto il privilegio di poter cominciare dentro la preghiera, dopo aver combattuto i pensieri vaganti. Lui diceva: questo problema enorme, pensieri vaganti, mentre ero concentrato nel raccoglimento, pensieri che passano e che ti distolgono. Dice: va bene, dopo aver combattuto i pensieri vaganti, dopo essermi riuscito a concentrare, ho ottenuto dal Signore il massimo di quello che si può ottenere attraverso la preghiera: passare momenti ad ascoltare l'Eterno. Aveva molti motivi per continuare a chiedere. Il privilegio più grande, ascoltare. Dice: allora, abbiamo sbagliato tutto, non dobbiamo chiedere. Dice: preghiere per chiedere non si fanno. No. Allora, andiamo a qualche piccolo esempio, no, a qualche piccola esperienza pratica. Mi piace citare due predicatori che hanno avuto un grande successo, come predicatore successo, è un termine un po' molto mondano, vabbè. Allora, però hanno avuto un grande seguito nel periodo storico, entrambi nel secolo scorso e nella seconda metà del secolo scorso. Andrew Murray, americano, diceva alle persone che venivano da lui, tantissime, lui era famoso per avere file di persone che chiedevano il suo aiuto, insomma il suo consiglio. Diceva: gente molto provata dalle difficoltà della vita, gente anche molto, ma molto provata dalle difficoltà della vita. Ricordava sempre un versetto di Giovanni in cui diceva: il Signore dice, voi non state capendo quello che faccio, ma lo capirete. Lo capirete. E diceva tre cose. Allora, io di fronte alle difficoltà della vita ho sempre, mi sono basato su tre cose fondamentali. Sono arrivato fin qui per la grazia dell'Eterno. Due, la grazia e la fedeltà dell'Eterno non viene mai meno. Tre, ho visto sempre cambiare difficoltà, problemi, prove in benedizioni, nei tempi e nei modi che decide l'Eterno. Dopo chiedete, dopo è giusto che chiedete, ed è giusto che chiedete che una malattia passi, che un problema venga superato, che un posto di lavoro venga raggiunto, che una soluzione venga a un certo problema. È giusto chiedere, è giusto concentrarsi, chiedere, far sapere all'Eterno che, ma sempre avendo in mente l'esperienza di tanti cristiani, l'esperienza raccontata nella Bibbia e questo versetto. I tempi del Signore sono i tempi del Signore. E i modi del Signore sono i modi del Signore. Wilbur Chapman, altro americano, anche lui di grande evangelista, soprattutto evangelista, diceva alle persone che raccontavano a lui tutti i problemi, le situazioni disperate, difficili, complicate, che stavano vivendo, diceva: sapete, non è per caso. Dice: pregate, preghiamo insieme, preghiamo. Ma non è per caso che, se chi ha voglia di vedere l'ultimo capitolo di Apocalisse, le 12 porte della nuova Gerusalemme sono di perla. Volete controllare? Sono di perla. Dice: come funzionano le perle? Entra nel mollusco, nella valva del mollusco, un elemento estraneo, crea scompiglio e anche dolore e anche difficoltà e problemi finché non esce un liquido, adesso non voglio andare sui particolari, ma mi sembra, sì, un liquido tale che diciamo risponde allo stimolo del dolore, creando una patina che poi diventa una purissima perla. Tribolazioni aveva annunciato, no? Giovanni. e tribolazioni hanno avuto la prima chiesa, tanti, tanti, tanti cristiani. Tremende, noi grazie a Dio ce ne hanno risparmiate tante, non siamo mai abbastanza riconoscenti, però voglio, e tutt'oggi ce ne sono di tanti cristiani che ne hanno di difficoltà enormi per la loro fede, però ricordare questa cosa che ricordavo Wilbur Schapp, non è male, le 12 porte dell'Apocalisse, non è un caso, sono 12 porte di perla, di perla. E chissà, avremo chi ha avuto, lo dico ancora grazie a Dio come sottoscritto, e penso anche qualcuno tra voi, parecchi tra voi, la possibilità di avere una vita più serena di tanti altri. Che ne so, avrai il modo di ammirare invece chi ha avuto più problemi. Dai, dobbiamo mettere così, di essere riconoscente al Signore per persone che hanno retto la fede nonostante le tribolazioni, difficoltà e problemi. E loro... capiranno meglio magari di noi che cosa significa avere 12 porte di perla, 12 porte di perla. Sempre un altro predicatore raccontava invece un'altra bella esperienza, sempre di preghiera. Un comandante di navi, seconda metà dell'Ottocento, grande cristiano, che aveva una specie, però all'epoca non c'erano i Guinness dei primati, non lo sappiamo, cioè 75 traversate dell'Oceano Pacifico col suo bastimento, e non erano transatlantici, erano barchette di legno, era uno rispettatissimo, considerato un vero eroe, uno straordinario, grandissimo cristiano, fervente, che viveva dentro il mondo della marina e dei marinai, veniva molto rispettato per questa sua straordinaria capacità che aveva, pensate anche che fisico, 75 passaggi, e durava mesi queste cose, le tempeste ti spaccavano la nave, spazzavano i ponti, buttavano giù gli alberi, voglio dire, perché si chiama Oceano Pacifico perché il primo che c'è passato non c'era una tempesta, ma in realtà è Pacifico un corno. Allora, questo straordinario cristiano, questo comandante di bastimenti, tutta la vita aveva scelto di vivere nel mondo dei marinai, notoriamente bestemmiatori, ubriaconi, persone devastate della vita, voglio dire, quindi il peggio del peggio, quello che c'era di peggio nel mondo, e aveva scelto di farlo anche fino alla fine. Quindi dopo che rimase, durò, campò molto, aveva evidentemente un fisico strepitoso, allora continuava a aiutare, a andare nei posti, oggi chiameremo le cliniche, ma insomma negli ospizi, insomma quei posti dove gli anziani marinai venivano ricoverati fino alla fine per pregare con loro. Un giorno uno di questi assistenti, forse un medico, non lo so, gli disse: guardi, c'è un marinaio che è stato con lei tanto tanto tempo fa e che dice di essersi convertito, è qui giù in fondo e sta morendo, se avesse piacere di venire a salutarlo, chiede se è possibile pregare con lui. E lui va, prega insieme con questa persona. Non può fare a meno di vedere che in fondo al letto c'erano una serie di bandierine colorate. Avete presente quelli triangolini? Avete presente, sì? Allora, la cosa dice, vabbè, è una persona così un po' particolare, che ne so, cioè, strano, uno strano. Cioè, non può fare a meno di chiedere, dice, scusa, fratello, ma dice, questa cosa, dice, sai, alcuni giorni fa ho preso atto che sta finendo questa mia esperienza terrena. Prima, finché sono lucido, voglio che questo si sappia. Tu ricorderai quali sono le segnalazioni della marina. Adesso ci sono, no, tutti gli strumenti elettronici. All'epoca le segnalazioni si facevano con le bandierine, va bene? Con le bandierine. Qualche segnale acustico se eri vicino. Con le bandierine. Dice, queste bandiere significano... Guardale bene, comandante. Cioè, queste bandiere significano, siamo, vabbè, come nave, o questa nave, diciamo, ecco, questa nave è pronta a entrare in porto, attendiamo ordini. La forza della preghiera fino alla fine. Un aiuto fino alla fine, fino alla fine. Questa nave è pronta a entrare in porto. Tutti gli altri malati sapevano che cos'era questo segnale. Ok, un'ultima cosa la vogliamo dire, aiutandoci con un altro brano della Bibbia che legge Francesco. Lo collego dopo. Matteo 17:1-8. Lo voglio far leggere tutto perché serve per una piccola riflessione, poi prometto abbiamo finito. 17:1-8. L'atteggiamento giusto per la preghiera, dice che c'entra la trasfigurazione. Vediamo. Allora, l'atteggiamento giusto. I discepoli avevano un'idea molto umana, molto materiale del rapporto. Stavano pensando probabilmente di costruire una nuova bellissima religiosa, una nuova bellissima chiesa, un modo nuovo e farsi rispettare, magari fare anche i capi, hai visto male, no? Che piace a tutti fare i capi, anche di tutto, bisogna fare i capi, i capi. I capi. Ho sempre pensato che le responsabilità sono maggiori dei privilegi, però voglio dire, c'è una gran voglia di fare i capi. Però voglio dire questo, allora... avevano per favore rileggetelo a casa, avevano mentalità sbagliata, ma lo mette in evidenza il narratore facendo leva su due parole. L'andate a riguardare dopo, perché è tardissimo, perché l'andate a riguardare sopra. Allora, loro dicono, qui, sentite bene, il luogo, qui facciamo tre tende. Dice, qui facciamo tre tende. Che dice la voce dal cielo, per favore? Come comincia? La voce dal cielo subito dopo? Questo. Qui. La religione, le forme. Qui. Questo. Prospettive. Qui, noi ragioniamo qui, ma noi dobbiamo ragionare su questo è il figlio. E allora, dato che abbiamo perso tutta la nostra mezz'ora, sono 33 minuti, 33 minuti, e dato che magari siamo stati anche un po' intensi, voglio dire, su alcune cose, non abusiamo più della pazienza di nessuno. Ci aiutiamo a concludere con una bellissima storia di un'altra persona, un altro bravissimo cristiano che aveva capito qui e questo, Questo bravissimo cristiano faceva la guida, sentite bene come si può essere bravissimi cristiani positivamente in quali e quanti modi nella vita. Sei d'accordo? Siete d'accordo? Allora, in quali e quanti modi? Faceva la guida in una pericolosissima ma bellissima grotta, parliamo sempre della seconda metà del secolo scorso, una grotta di queste, cioè noi abbiamo Frassassi che non è male, no, ma adesso anche sistemate, adesso sono sistemate molto meglio, sono molto meno pericolose, sono più facile andare. Diciamo che quella era una via di mezzo tra una gita turistica impegnativa e lo speleologo dilettante, insomma una cosa complicata, e tutti erano molto preoccupati, ma tutti volevano rivolgersi a questa guida che dicevano era bravissima. Allora uno di questi signori dice, non ci dice niente per entrare in questa grotta, non ci dice niente signor Tizio, dice, e questo dice, un momento. Allora, voi sapete che andremo a vedere una splendida sala che si chiama Cattedrale, che è fatta di stalattiti, stalagmiti, stupendi, chiaroscuri, queste meraviglie che la natura ha disegnato, e il nostro Dio, sotto la crosta terrestre. Andremo a vedere questa cosa bellissima, questa cattedrale. E lì c'è un posto che raggiungo solo io perché è un po' più pericoloso, che si chiama pulpito, perché sembra che è una cosa. Lì farò una piccola predica, dice, allora, un pulpito. Cioè, fino a quel momento non vi dico niente. Quindi entrano, arrivano lì. Lui sale su questo pulpito e dice 5 parole. Dice, per non avere problemi, era implicito questo, quindi per non finire sotto il gorgo dell'acqua che scaturiva da un muro, per non scivolare in un passaggio particolarmente delicato e non farsi inghiottire da una piccola grotta o a non precipitare in un burrone, tutte le insidie della vita dentro questa però meravigliosa cattedrale che valeva la grotta chiamata sala di una grotta chiamata cattedrale. Benissimo, dice, allora questo è il mio messaggio, 5 parole che ce le ricordiamo pensando a qui e questo: state sempre vicino alla guida. Qual è il segreto? State sempre vicino alla guida, attraverso la preghiera, pensando che è Gesù la nostra guida in una grotta infinitamente ancora più pericolosa di quella, no? Che poteva essere questa, con tante possibilità, con tante occasioni, ma con un criterio preciso. Possiamo chiedere, possiamo essere, attraverso la preghiera, no? Arrivare a chiedere miracoli, avere quello che è possibile, ma in un rapporto che è sempre fondato sulla figura di Gesù, la nostra guida. State sempre vicini alla guida. Grazie.